Il declino dei colossi del petrolio, delle società che si occupano di estrarre e lavorare idrocarburi, sembra inevitabile. In realtà sta sempre più assomigliando a un crollo vertiginoso. I colossi del petrolio, non sembrano essere in grado di reggere il ritmo di un mondo che sta cambiando in una direzione completamente opposta, seppure fra mille incertezze e contraddizioni, a una velocità molto elevata e stanno crollando sotto i colpi di battaglie legali, finanza verde, lobbying e disinvestimento. Io sono Andrea degli Innocenti e questa è Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia, che ogni giorno alle 10 per 10 minuti vi racconta e vi spiega tutto quello che dovete sapere sui fatti del mondo. Dicevamo, il crollo dei giganti del petrolio. Due notizie di questi giorni, anzi tre notizie di questi giorni, che riguardano altrettanti colossi come Exxon, Shell e Chevron, ci danno la cifra di quanto questo fenomeno stia accadendo e stia accadendo in fretta. Exxon ha perso due sedie del suo board, del suo consiglio di amministrazione, in favore di attivisti climatici, grazie all'opera di un hedge fund attivista, poi vediamo meglio di cosa si tratta. Shell ha perso la causa sul clima e adesso dovrà tagliare le emissioni del 45% in meno di 10 anni. Chevron dovrà farsi carico anche degli effetti a valle delle attività della sua azienda. Ok, partiamo dal caso Exxon, in cui un fondo di investimenti è riuscito a fare leggere due suoi nomi all'interno del board della società in una sorta di battaglia così, a suon di pressioni legata all'impegno fin qui scarso della società nel ridurre le proprie emissioni climalteranti. La questione in realtà non è recentissima, nel senso che va avanti da diversi mesi, ma siamo arrivati pochi giorni fa a un punto di svolta. Ma ve la provo a raccontare dal principio. Tutto è nato all'inizio di dicembre 2020, quindi poco meno di un anno fa. No, non è vero, insomma, parecchio meno di un anno fa, circa 6 mesi fa, quando un investitore tecnologico che si chiama Chris James, ha lanciato un hedge fund, quindi un fondo di investimento chiamato Engine Number One, motore numero uno, assieme a due altri veterani del settore degli hedge fund. Questo fondo di investimento aveva un intento particolare che era appunto quello di, intento dichiarato anche di hackerare o perlomeno modificare il modo in cui normalmente funzionano questi fondi, perché in genere questi fondi privilegiano investimenti, a breve termine con un ritorno di guadagno immediato e quindi tendono a disincentivare gli investimenti delle aziende, in cui investono, scusate il gioco di parole. Nell'ottica di transizione energetica, perché sono investimenti che sono inizialmente abbastanza costosi e che magari portano eventuali guadagni a 5-10 anni. E quindi tendono a disincentivare questo genere di investimenti per privilegiare invece guadagni facili e più immediati. Questo almeno storicamente, perché già da qualche anno la tendenza del mondo della finanza si sta invertendo. Anche perché gli investimenti rapidi e a breve termine vanno bene fino a un certo punto, ma poi le perdite iniziano comunque a farsi sentire quando tutto il sistema inizia a diventare sempre più instabile. E questo fondo Engine One è nato proprio per ribaltare questo meccanismo. Il primo ordine del giorno del fondo fu appunto proprio quello di rompere le scatole a una delle più grandi società energetiche del mondo, la ExxonMobil. Il fondo ha inizialmente acquistato una quota piccolissima, a dire la verità, dello 0,02% della società e poi in qualità di azionista ha iniziato a fare una serie di proposte. Ad esempio, quasi subito, già a dicembre, ha inviato una lettera al consiglio di amministrazione della società esortandola a concentrarsi sull'energia pulita e così facendo ha avviato una cosiddetta battaglia per procura, ovvero ha iniziato a fare lobbying su altri investitori più grandi della società per convincerli delle sue ragioni. In particolare ha trovato quasi subito l'appoggio dei tre maggiori fondi pensione statunitensi e di BlackRock, che è il più grande gestore di investimenti al mondo con 7,4 trilioni di dollari di asset in gestione, e che hanno appunto appoggiato le richieste di Engine Number One. Exxon quindi si è trovata un po' alle strette, perché un conto è finché le richieste le fa un fondo di investimenti che ha il appunto lo 0,02% delle tue azioni, ma quando si mettono in mezzo investitori ben più ingombranti, la questione inizia a farsi spinosa per l'azienda. E quindi ha provato da subito a correre ai ripari, cambiando i propri investimenti, insomma, le proprie politiche aziendali. Ad esempio, negli ultimi mesi ha proposto un progetto di cattura del carbonio da 100 miliardi di dollari a Houston e ha impegnato 3 miliardi di dollari in tecnologie a basse emissioni. Queste ovviamente sono le dichiarazioni dell'azienda. Ma l'impegno è stato giudicato non sufficiente da parte degli azionisti, e così Engine Number One ha proposto di rimpiazzare 4 membri del consiglio di amministrazione attuale, insomma del momento, con altre 4 persone proposte appunto dal fondo stesso e con una spiccata sensibilità ambientale, quindi quasi degli attivisti per il clima. E in un voto del 26 maggio, quindi della settimana scorsa, gli azionisti di Exxon hanno approvato 2 di questi 4 membri, almeno 2 in realtà, riporta il New York Times, perché pare che la cosa non sia stata ancora ratificata e potrebbero essere anche di più. E quindi è un duro colpo per la Exxon, che si trova a dover probabilmente rivedere ancora più profondamente di quanto avrebbe previsto le proprie politiche energetiche, anche aziendali, perché poi il core dell'azienda è l'estrazione del petrolio, che proprio sostenibile non è. Va bene, passiamo alla seconda notizia. La Shell, altra compagnia petrolifera e del gas fra le più grandi al mondo, ha perso una importantissima causa sul clima che gli era stata intentata da alcune organizzazioni ambientaliste, e sostanzialmente le è stato ordinato di ridurre del 45% le sue emissioni di CO2 entro il 2030, quindi in meno insomma, in circa 9 anni rispetto ai livelli del 2019, anche se questo significherà ridurre la produzione di idrocarburi. L'ha ordinato praticamente il Tribunale dell'AIA ed è la prima volta che la giustizia impone a un'azienda di allinearsi con quelli che sono i limiti imposti dagli accordi di Parigi. In passato Shell era stata molte volte accusata ovviamente di non fare abbastanza a livello di prevenzione dei cambiamenti climatici, contrasto ai cambiamenti climatici, ma aveva sempre risposto alle accuse e alle richieste sempre più pressanti dicendo che era già sufficientemente impegnata a proteggere il clima. Ma la Corte dell'AIA ha sottolineato che in realtà le misure adottate dalla compagnia erano poco concrete e piene di eccezioni, chiarendo che Shell è responsabile di enormi emissioni di CO2 e quindi sta contribuendo alle disastrose conseguenze del cambiamento climatico sulla popolazione. Shell aveva anche provato a ribattere e a ricattare, fra virgolette, la Corte dicendo che avrebbe dovuto ridurre rapidamente le vendite di combustibili fossili se la Corte si fosse pronunciata contro di lei, e che questo avrebbe significato a cascata anche una serie di effetti su altri fornitori, con un sacco di aziende magari costrette a chiudere, persone che avrebbero perso il lavoro, e quindi un impatto enorme sull'occupazione e sull'economia. Ma la Corte non ha di fatto accettato questo argomento, lo ha respinto e ha confermato la propria sentenza. Fra l'altro, lo stesso giorno, veniamo all'ultima notizia di oggi, gli azionisti della Chevron Corporation, altro colosso del petrolio, hanno votato a favore di una proposta per ridurre le emissioni dei clienti dell'azienda. Mi spiego, si tratta delle cosiddette Scope 3 Emissions, quindi sono... nel caso di un'azienda che estrae petrolio, sono quelle emissioni legate alle attività a valle dell'azienda, ovvero all'uso che viene fatto del petrolio successivamente all'estrazione e alla raffinazione. Ed è una cosa che avviene raramente, che le aziende non vogliono fare. Infatti il CDA della Chevron aveva sconsigliato i propri azionisti di votare a favore di questa misura, perché le aziende in genere si prendono carico al massimo solo degli impatti diretti delle proprie azioni, quindi i cosiddetti scope 1 e scope 2. quindi le emissioni legate alle attività di estrazione e lavorazione del petrolio, facendo finta che poi questo petrolio non verrà bruciato da qualche parte. E invece gli azionisti stessi dell'azienda, quindi anche a loro discapito, tra virgolette, nel senso col rischio di perderci dal punto di vista economico, hanno obbligato Chevron a farsi carico fino in fondo delle conseguenze della propria attività di estrazione di idrocarburi. Insomma, è evidente che il vento soffia in una direzione molto chiara. La finanza da un lato, le corti nazionali e internazionali dall'altro, i gruppi ambientalisti, movimenti sempre più partecipati, stanno mettendo alle strette i giganti del petrolio che sembrano sul punto di crollare, un po' come se fossero mausolei di un'epoca che non è più attuale, di un'epoca passata. E appunto, pur con tutte le possibili contraddizioni di questa transizione ecologica guidata dalla finanza, questo è indubbiamente un segno importante, interessante e segna una tendenza molto chiara verso il futuro. Questa era Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia, che ogni giorno per 10 minuti alle 10 vi racconta e vi spiega tutto quello che dovete sapere sulle notizie del mondo. E io vi saluto e vi do appuntamento a domani con una nuova puntata, sempre alle 10 e sempre per 10 minuti. Come ogni giorno vi ricordo però che chi si rassegna è perduto. Ciao.